Vangelo di Marco, dal capitolo 1, dal versetto 35 al versetto 45. Poi, la mattina, mentre era ancora notte, Gesù si alzò, uscì e se ne andò in un luogo deserto, e là pregava. Simone e quelli che erano con lui si misero a cercarlo, e trovatolo, gli dissero: «Tutti ti cercano!» Ed egli disse loro: «Andiamo altrove, per i villaggi vicini, affinché io predichi anche là. Per questo infatti sono venuto». E andò per tutta la Galilea, predicando nelle loro sinagoghe e cacciando demoni. Venne a lui un lebbroso, e buttandosi in ginocchio lo pregò dicendo: «Se vuoi, tu puoi purificarmi». Gesù, impietositosi, stese la mano, lo toccò e gli disse: «Lo voglio, sii purificato». E subito la lebbra sparì da lui e fu purificato. Gesù lo congedò subito, dopo averlo ammonito severamente, e gli disse: «Guarda di non dire nulla a nessuno, ma va, mostrati al sacerdote. Offri per la tua purificazione quel che Mosè ha prescritto. Questo serva loro di testimonianza». Ma quello, appena partito, si mise a proclamare e a divulgare il fatto, tanto che Gesù non poteva più entrare apertamente in città, ma se ne stava fuori in luoghi deserti, e da ogni parte la gente accorreva a lui.
Buongiorno. Stiamo guardando in questi mesi il Vangelo di Marco. Il Vangelo di Marco è un Vangelo estremamente importante, estremamente significativo, perché è il Vangelo che ci ricorda che esiste un Gesù autentico, e che questo Gesù autentico non può essere contraffatto. Esiste un Gesù vero, e questo Gesù vero non è lo stesso delle nostre proiezioni. Esiste un Gesù biblico che non coincide esattamente con i nostri desideri, con quello che noi vorremmo che Gesù fosse, o che Gesù, come si comportasse Gesù. E il Vangelo di Marco, stiamo vedendo in queste settimane, che è un Vangelo che è stato scritto dai primi testimoni con l'obiettivo chiaro di ricordare a tutti noi che il Gesù autentico è straordinario, che il Gesù autentico ha una potenza, una unicità incomparabile verso tutti e nei confronti di tutti. E questo Gesù autentico può salvarci perché intanto può contraddirci, può dirci quali sono le cose che non vanno nella nostra vita. Se io mi costruisco un Gesù a mia immagine e a mia somiglianza, questo Gesù non mi contraddirà mai. Sarà sempre un supporto, una stampella ai miei bisogni, ai miei desideri. Sarà qualcuno che mi consola soltanto, non mi dirà mai: «Guarda Pippo, hai sbagliato, c'è qualcosa che non va nella tua vita che devi mettere a posto, guarda, devi fare in un modo completamente nuovo». Ma il Gesù autentico, il Gesù della Bibbia, il Gesù del Nuovo Testamento è un Gesù straordinario, proprio perché, essendo il Figlio di Dio, ci sfida e ci sfida in profondità. Il brano che abbiamo letto oggi è un brano che ci presenta un po' quali sono le priorità del Signore Gesù, ci parla della sua preghiera, della sua contemplazione, quindi, ma ci parla anche della sua compassione, della sua azione verso gli altri. E poi guarderemo oggi, come terzo punto, non solo come prega Gesù, non solo come si comporta Gesù, ma il terzo punto delle cose che guarderemo oggi è cosa significa tutto questo per noi. Intanto guarda come si comporta, come prega Gesù, qual è la priorità che Gesù dà alla preghiera. È un tema che può sembrare, come dire, vecchio, antico, ma non lo è, perché ha una potenza unica questo tema. Se voi guardate in Marco al capitolo 1, versetto 35, poi mattina, ma non era solo mattina tardi, mentre era ancora notte, cosa fa Gesù? Il Signore Gesù si alzò, uscì e se ne andò in un luogo deserto, versetto 35. Cosa faceva in questo luogo deserto? Questo luogo deserto, lui era lì a pregare. E c'erano alcuni che lo cercavano per tutto quello che ha fatto. Allora, guardate un po' cosa succede. Alcuni si rendono conto che dopo che lui ha liberato dai demoni un individuo in sinagoga, alcuni vedono in questo Gesù una persona che può fare dei miracoli. Si rendono conto che Gesù è una persona che ha qualcosa in più da tutti gli altri. Allora, quando tu ti rendi conto che c'è una persona importante che può fare delle cose straordinarie, la cosa più spontanea che viene da fare è, come dire, andare da lui. E queste persone a un certo punto non fanno altro che ammassarsi, che cercare Gesù. Vogliono Gesù, vogliono vedere Gesù, vogliono che lui dica qualcosa, vogliono i suoi miracoli, vogliono la sua azione, vogliono il suo intervento. In un modo straordinario, appena Gesù fa qualcosa, e tutti vogliono un appuntamento con lui. Il Signore Gesù è il super ricercato. Non può spostarsi, ci sono queste folle, c'è una folla che lo segue in continuazione. Tutti vogliono incontrare il Signore Gesù. Allora guardate, questo è un tempo di incredibile opportunità per Gesù. Pensate un po', lui ha delle opportunità incredibili. Lui ha una popolarità in crescita. E potrebbe, come dire, impattare in modo straordinario. Queste folle sono lì, lo stanno ricercando, sono lì, sono pronte ad ascoltarlo, no? Lui è in un periodo, così possiamo dire, di produttività fortissima. È lì, capite? Non deve andare a cercare la gente, ma la gente va a ricercare lui. Allora, in questo modo, però, cosa fa Gesù? Quello che Gesù fa non è quello che io e te avremmo fatto. Quando io e te siamo in un periodo di opportunità incredibile, quando ci sono delle porte che si aprono per la nostra vita, quando ci sono delle occasioni che si presentano nella nostra vita, quello che io e te facciamo, di solito, è scordarci un po' di Dio e, come dire, immergerci a capofitto nelle occasioni. Il nostro ragionamento è quello, no? La consacrazione ha un tempo, ma questo non è il tempo della consacrazione. Sì, è vero che Dio è importante, ma oggi ci sono queste occasioni, queste opportunità. Io non posso farmi sfuggire queste occasioni, queste opportunità. Per cui Dio verrà dopo. Con Dio parlerò dopo, mi consacrerò dopo a Dio. Farò dopo, come dire, la mia vita religiosa viene dopo. Adesso ci sono queste opportunità che devo sfruttare, non posso farmi sfuggire di mano queste occasioni, queste coincidenze uniche. Gesù invece no. Gesù invece non fa così. Gesù invece va in un luogo deserto e prega. Ha delle opportunità incredibili. È al centro di un successo incredibile, ha una popolarità immensa, può realizzare tutti i progetti che vuole, può realizzare i suoi desideri in un modo unico, ma lui non si butta a capofitto in questo. Quello che Gesù fa è andare via, scegliere la preghiera, scegliere di consacrarsi, di pregare. Per noi, carissimi fratelli, per Gesù, se ci sono più impegni, questo significa che bisogna consacrarsi di più. Per Gesù, se ci sono più opportunità, questo significa che bisogna pregare di più. Se ci sono più occasioni per il Signore Gesù, questo vuol dire che bisogna predisporsi di più a Dio. Per noi non è così. Per noi, quando ci sono più impegni, questo significa sempre, automaticamente, meno relazione con Dio, perché siamo noi al centro dell'attenzione. Io devo fare, io devo realizzare, io devo approfittare dell'occasione, ma non è così per Gesù. E questa è la forza straordinaria del Signore Gesù. Più opportunità, più prega, più impegna, più si consacra, perché lui sa che la vera priorità non è quello che lui può fare, ma è quello che Dio può realizzare. La suprema priorità della preghiera, carissimi fratelli. La priorità unica della consacrazione. Qualunque cosa tu faccia nella tua vita, qualunque cosa tu puoi realizzare nella tua vita, se questa non è accompagnata da una trasformazione radicale, da una preghiera, da un'apertura, da una consacrazione a Dio straordinaria, non serve a nulla. Non serve a nulla. I progetti che puoi realizzare, le occasioni che ti incontrano, le coincidenze che puoi sfruttare. Gesù ci insegna che la preghiera ha una priorità. Cari fratelli, guardate cosa dice, versetto 35. Se si alza di notte e va in un luogo non comodo, va a pregare Gesù in un luogo non comodo. Dove va a pregare? È nel luogo deserto. Il deserto, cari fratelli, ve lo ricordate, è quel luogo selvaggio che non era proprio il massimo della comodità. Ma Gesù va lì a pregare. E va a pregare di notte inoltrato, di mattina molto presto, tant'è che i suoi discepoli ci mettono un po' di tempo per individuarlo. Lui ha questa abitudine, no? Di consacrare del tempo, delle ore intere a pregare, a predisporsi, a consacrarsi davanti al Signore. Fatemi subito dire, carissimi fratelli, se Gesù che era il figlio di Dio, se Gesù che era il figlio di Dio ha bisogno, lui come figlio di Dio, di passare delle ore in preghiera, se Gesù che era veramente uomo e veramente Dio, no? Usa questo modello di vita, si consacra per delle ore, prega per delle ore, quanto più io e te abbiamo bisogno di passare del tempo in preghiera, in modo disciplinato. Se lui che era veramente Dio e veramente uomo lo fa, pensa un po' io e te con le nostre debolezze, con le nostre imperfezioni. Puoi abbandonare qualunque cosa, puoi lasciare andare tutte le opportunità, puoi abbandonare tutte le occasioni, ma se sei un cristiano non potrai mai abbandonare la preghiera. Perché questa apertura verso Dio, che ti dà una forza straordinaria. Nulla, ricordalo, nulla è più importante della preghiera. Nulla è più urgente della consacrazione. Nulla. Come prega Gesù? Questa preghiera è straordinaria. Come prega Gesù? Noi sappiamo, carissimi fratelli, che in tutto il Vangelo di Marco, quasi sempre, quando Gesù prega, lui non lo fa in modo rituale, lui non usa una liturgia, una litania. Quando Gesù prega, la prima cosa che dice nel Vangelo di Marco è una parola: Abba, Padre. Ora fatemi dire, carissimi fratelli, che il segreto della preghiera, fatemi dire due cose, che il segreto del pregare non è la confessione dei peccati. È importante, ma non è il motore della preghiera. Non è la richiesta di fare la volontà di Dio. Non, è importante, ma non è. Il motore fondamentale della preghiera, la cosa centrale che un cristiano mette in moto quando prega, è questa parola, Abba, che significa padre. Significa padre. Non è dammi Signore, io ti prego perché vorrei X, vorrei che si realizzasse questo, che mi succedesse quest'altro. No, questa è una preghiera che è pagana, non è una preghiera cristiana. Quando un cristiano prega, la prima cosa che dice è Abba, Padre, caro papà. E questo è il motore straordinario della preghiera. Cari fratelli, questo ci dà una direzione. Se io prego Padre, significa che io voglio connettere la mia vita, voglio connettere la mia mente, il mio cuore, le mie azioni con Dio, con quello che Dio è, col Padre. Se io prego e incomincio con tutto il cuore questa mia preghiera con la parola Padre, vuol dire che io dico al Signore, Signore, io voglio orientare la mia vita, Dio, voglio orientare la mia vita verso di te. Io voglio che tu sei l'unica mia direzione, capite? Che tu non sei un Signore, un bivio occasionale, tu devi essere la direzione della mia vita. Voglio orientare la mia vita verso di te, perché tu sei mio Padre. Allora, carissimi fratelli, nella preghiera c'è molta tenerezza. E spesso noi non riusciamo a pregare, perché non percepiamo la tenerezza del Padre quando preghiamo. Questo è un principio, se me lo fate dire, un principio pedagogico. Se tu sei genitore, se tu sei mamma o padre, tu sai che la gioia dei tuoi figli, che la felicità dei tuoi figli, significa sempre, automaticamente, la tua gioia e la tua felicità. Questo fa un padre terreno. Se tu vedi tuo figlio che è felice, tu hai, condividi fino in fondo la sua felicità. Allo stesso modo fa Dio. Allo stesso modo fa Dio. C'è molta tenerezza quando io prego e inizio a pregare col termine padre. Padre significa, Signore, io so che tu ti prendi cura di me. E io so, Signore, che in preghiera io posso avere gioia a passare del tempo con te. Io so, Signore, che passare del tempo con mio padre è la vera priorità, è la cosa più gioiosa, è la cosa più bella che può capitarmi nella vita. Ho letto in un blog questa storia che vi racconto. Ero in piscina e in piscina c'era un padre con un bambino di 4 anni che giocavano, è una storia vera. E c'era questo bambino di 4 anni, estremamente, estremamente contento, felice, cantava. Allora il padre, imbarazzato, gli chiede, ma perché canti? E questo bambino dice, io canto perché sono felice. Allora il padre si guarda attorno, no, e vede un po' che la cosa crea dell'imbarazzo vicino a lui. Allora quasi per giustificarsi, dice, ma perché tu sei felice? E il bambino a 4 anni, con una spontaneità estrema, dice, io sono felice perché sono con mio padre. Questa è la preghiera. Io sono felice perché parlo con papà. Io sono contento perché ho gioia, a parlare con mio padre. Perché mio padre si prende cura di me, perché c'è tenerezza in lui. Perché lui sa quali sono i miei bisogni, perché lui sa come farmi felice, perché io voglio che la mia gioia sia la sua gioia, perché la sua gioia deve essere la mia gioia. Cari fratelli, c'è molto di rivoluzionario nell'esempio della preghiera che Gesù ci dà, perché il modello di padre che Gesù ci dà nella preghiera è un modello unico, non è politicamente corretto. Noi oggi siamo abituati a immaginare la figura del padre come o un dittatore o un fantoccio. Alcuni pensatori dicono, no, che noi siamo in una generazione dei padri assenti. Guardate un po' cosa succede nella nostra società. Ma se c'è un meccanismo che si mette in moto, è quella di una, come dire, di una femminilizzazione disordinata del nostro mondo. I padri stanno diventando sempre di più delle figure inesistenti, capite? Vanno a rivestire un ruolo che non gli spetta, non sono sono incapaci di governare la propria casa, anche i padri cristiani stanno diventando dei dittatori o dei fantocci, perché delegano tutto, perché non hanno più una direzione, perché non hanno più un modello di padre su cui fondarsi. Non sto riproponendo, cari fratelli, di un cliché, di ritornare, vecchi cliché, no. Ma se tu non costruisci la tua famiglia su un modello sano di padre, come puoi avere le benedizioni di Dio nella tua casa? Se tu incentivi un padre dittatore, un padre fantoccio, come può la benedizione di Dio abitare nella tua casa? Se tu non vivi nel modello di Dio, capite? Perché poi ci sorprendiamo perché le cose vanno male? Padre, c'è una definizione altissima qua. Padre, c'è tenerezza. Dio si prende cura di noi. E questo padre è un padre che sta a dimostrare affetto, a differenza di molti di noi, no? che abbiamo così difficoltà a dire ai nostri figli ti voglio bene, o a dare un abbraccio, o ad accarezzare i nostri figli. Questo Padre Celeste si prende cura di suo figlio. Vi ricordate cos'era successo quando lo Spirito Santo è disceso? Cosa dice Dio? Questo è mio figlio, in cui io mi sono compiaciuto. Dio fa le coccole, Dio Padre fa le coccole al suo figlio. Quanto più noi. Cari fratelli, Dio vuole che io e te impariamo a vivere questa preghiera rivoluzionaria, di vivere fino in fondo la gioia di Dio nella nostra preghiera, di dirci: Dio, io non sono interessato alle cose che tu puoi darmi. Signore, a me non interessa le cose che possono succedere, che mi possono o succedere nella mia vita oppure no. Signore, ma io voglio contemplare te, io voglio vivere te, io voglio gioire in te. Signore, io voglio navigare nella tua presenza ed essere super contento perché tu sei mio padre. Perché tu sai di cosa ho bisogno. Se tu preghi, se tu vivi una relazione con Dio in qualunque altro modo, questa relazione sarà una relazione problematica. E prima o poi ti deluderà. Ti deluderà. Ma se tu vivi Dio come padre, se tu comprendi questa verità, allora sei libero. Allora avrai la gioia. Avrai le benedizioni di Dio. Padre. Questo fa Gesù. Prega. Prega, semplicemente. Ma Gesù non prega soltanto. Lui non si ferma alla contemplazione. Il secondo punto delle cose che vediamo oggi è che Gesù agisce. Cosa fanno? Guardate un po' cosa succede. Versetto 38. Anzi, versetto 36. I suoi discepoli lo vanno a ritrovare mentre lui prega e gli dicono: Signore, c'è un problema, tutti ti cercano. Ti stanno ricercando tutti. Ed egli disse: andiamo altrove. Perché andiamo altrove? Andiamo altrove per i villaggi vicini affinché io predichi anche là. Per questo infatti sono venuto. Luca 4 ci dice qualcosa in più di Marco, che è molto compresso come Vangelo. Luca ci dice che le persone appena si rendono conto che Gesù è straordinario dicono a Gesù: Signore, stai ancora con noi. Lo cercano perché vogliono che Gesù resti con loro, lo vogliono perché lui è un uomo straordinario, capite? E quello che Gesù dice è due cose. La prima cosa che Gesù dice è: io non posso stare con voi, io non posso stare con voi. E l'altra cosa che lui dice è: io non posso soddisfare i bisogni che voi percepite. Signore, resta con noi e guariscici con i tuoi miracoli. Quello che Gesù dice invece è: io devo andare in giro a predicare la parola. Cari fratelli, questo è un principio importante, perché quello che Gesù sta dicendo qui è questo: io non sono venuto a soddisfare i bisogni che tu percepisci. Io son venuto a soddisfare quei bisogni che tu non percepisci. È vero che tu hai bisogno di un miracolo, ma io non sono venuto per intervenire in quella direzione. C'è una priorità, e il bisogno che tu non percepisci è la salvezza della tua anima, che è molto più importante della guarigione del tuo corpo. E quel bisogno io lo posso soddisfare soltanto con la predicazione della parola. Non con la realizzazione di un miracolo. Carissimi fratelli, molte volte anche noi ci arrabbiamo con Dio perché Lui non soddisfa il bisogno che noi percepiamo, no? Il bisogno che noi percepiamo. Ma quello che Dio ci ricorda sempre è che Lui vuole soddisfare quei bisogni che io e te non percepiamo, di cui non ci rendiamo conto, ma che sono prioritari, essenziali, indispensabili. Lui è venuto a predicare la parola, e la parola può darci una salvezza completa. Lui ha qualcosa di più urgente da fare che soltanto fare qualche miracolo. Certo che lo fa. Lui è venuto a chiamare alla conversione, a trasformare le vite, a dare una salvezza nuova. Vi ricordate come inizia la predicazione? Marco 1, versetto 14. E lui disse: ravvedetevi e credete al Vangelo. Questo è il messaggio della fede. Questo è il cristianesimo, carissimi fratelli. Io non voglio guarire solo il tuo corpo, dice il Signore Gesù. Io voglio soprattutto guarire la tua anima. Io non sono interessato soltanto al tuo benessere fisico, io voglio trasformarti completamente, voglio farti diventare una persona nuova, rigenerata, trasformata. Non voglio limitarmi ai bisogni che tu percepisci. Allora, fatemi dire una cosa, fratelli. Voglio essere molto semplice questa mattina. Il Vangelo di Dio è multidimensionale. Il Vangelo di Dio è l'unico messaggio che è realmente multidimensionale. Non è interessato soltanto all'anima, non è interessato soltanto al corpo, non è interessato soltanto alla religione. Il Vangelo di Dio è interessato a tutto. È multidimensionale. Non è come un punto, non è come un disegno, ha almeno tre dimensioni, capite? Ci dà una prospettiva. Il Vangelo di Dio è multidimensionale. E questa prospettiva multidimensionale del Vangelo la vediamo in una guarigione straordinaria, nel lebbroso. Guardate un po' cosa succede. C'è un lebbroso. Ora, io non so quanti di voi hanno mai visto un lebbroso, probabilmente alcuni di noi sì. Ma la lebbra è una malattia molto grave, estremamente grave, è in pratica delle ulcere in continuazione sulla pelle, no? E nell'Antico Testamento questa malattia era una malattia che significava impurità. Impurità significava alcune cose. Il lebbroso significava intanto non poteva accedere alla presenza di Dio. Il lebbroso, quale persona impura, non poteva partecipare all'adorazione del popolo di Dio. Era escluso spiritualmente, capite? Il lebbroso però non era soltanto escluso spiritualmente, il lebbroso era anche escluso socialmente, perché un lebbroso non poteva stare assieme agli altri, era segnato dagli altri, e gli altri appena lo incontravano dovevano cambiare strada. Addirittura c'erano alcuni detti: se tu passi da una strada o passi sotto un albero in cui c'era stato un lebbroso, anche tu potevi diventare impuro. Quindi il lebbroso era realmente un individuo socialmente impuro, era messo in quarantena continua, era segnato, non potevi avere a che fare con i lebbrosi, non potevi avvicinarti, né tantomeno parlare con un lebbroso, figuriamoci di toccarlo. Il lebbroso era impuro spiritualmente, era impuro socialmente, ma il lebbroso era anche impuro fisicamente, perché il suo corpo era realmente quello di uno zombie, capite? Era un corpo, come dire, no, che si disfaceva, faceva schifo, era orribile da guardare, non era qualcosa che ti dava un piacere, no? E nell'Antico Testamento la lebbra, no, è una malattia che soltanto Dio può guarire, quando vuole, non sempre. No, ci sono alcuni casi nell'Antico Testamento dove Dio opera la guarigione, no? Naaman nel secondo libro del re, eccetera, eccetera, no? La lebbra, carissimi fratelli, è una malattia quindi gravissima, ed è una malattia completa, capite? Non è solo il corpo, non è solo le relazioni, non è solo la religione. Il lebbroso era un disastro in tutto, era orribile in tutto. E Gesù però col lebbroso dimostra questo Vangelo multidimensionale che guarisce ogni direzione. Se voi guardate quello che succede, il lebbroso è una minaccia, il lebbroso è impuro, l'impurità è contagiosa. La lebbra è una malattia che ti consumava tutto il corpo, avevi un dolore insopportabile, eri segnato nella collettività, sei rifiutato da tutti e da tutto, sei un intoccabile, nessuno può toccare. Gli studi ci dicono che i bambini non possono vivere senza un tocco, una coccola. Il lebbroso doveva vivere tutta la vita senza nessun tocco. Il lebbroso era segnato spiritualmente, non poteva partecipare all'adorazione. Cos'è la salvezza? Se fossimo stati noi, probabilmente, con le nostre concezioni, la cosa che avremmo chiesto è: Signore, Signore, guariscimi. Signore, dammi la guarigione dalla malattia. Ma il lebbroso sa che la guarigione non basta. Guardate cosa chiede il lebbroso a Gesù. Guardate versetto 40. Il 41. Signore, se tu vuoi, non dice tu puoi guarirmi, perché sa che la guarigione sarebbe stata incompleta, insufficiente. Quello che il lebbroso chiede: Signore, se tu vuoi, purificami. Signore, se tu vuoi, toglimi l'impurità. Signore, se tu vuoi, fai in modo che io diventa puro nei confronti di Dio, nei confronti degli altri e con me stesso. E Gesù cosa fa? Cosa fa Gesù? Lui è il figlio di Dio. Avrebbe potuto pronunciare una sola parola. Avrebbe potuto effettuare un semplice soffio. Lui ha guarito con il solo pensiero. Però cosa fa Gesù qui? Cosa fa Gesù qui? Lo tocca. Gesù tocca il lebbroso. È una bomba, fratelli. Gesù tocca il lebbroso. Gesù tocca il puro, tocca l'impuro. Ed è la prima volta nella storia, no? Che non è l'impurità a trasferirsi, ma è la purezza, la bellezza che Gesù ha, che si trasferisce al lebbroso. Lui tocca, lo tocca. Rompe ogni regola, rompe ogni convenzione religiosa. E lui tocca, offre una purità unica. Gesù è unico, carissimi fratelli. Lui è realmente unico. Quello che lui fa è straordinario. Fatemi dire, carissimi fratelli, che questo è un bellissimo esempio, che il Vangelo non riguarda soltanto il corpo. Il Vangelo non riguarda solo la religione. Il Vangelo non riguarda solo le tue relazioni. Il Vangelo riguarda tutto, capisci? Il Vangelo o interessa tutto il tuo essere o non interessa niente. Non è per una fetta della tua vita, non è per uno spicchio della tua vita. Il Vangelo è come per il lebbroso, ci dà una purità, una purezza straordinaria, ci rinnova completamente. L'impuro diventa puro. Carissimi fratelli, ma questo ci dice anche un'altra cosa a noi come Chiesa. Che tipo di Chiesa vogliamo essere? Che figlio di Dio vuoi essere? Molti di noi pensano che sia sufficiente, come dire, occuparsi delle cose spirituali nella propria vita. E poi fare in modo che tutto il resto abbia il proprio corso. No? Come dire, proceda come fanno tutti. Oppure una Chiesa che si concentri soltanto sulla contemplazione ma che eviti l'azione. Oppure, no? Però capite, questo è un modello che non va. Per Gesù questo modello non va, perché se tu vuoi essere un seguace del Signore Gesù, devi associare come Gesù la preghiera al tocco, all'azione, la contemplazione all'azione. Non puoi limitarti a una sola cosa, non puoi bloccarti in un solo settore, non puoi illuderti che c'è soltanto una cosa che va bene sempre. No, ci vuole la contemplazione, la preghiera e ci vuole il tocco, l'azione. Gesù è unico, carissimi fratelli. Un puritano scriveva di qualche secolo fa, scriveva queste cose: il Signore Gesù è unico. In Lui c'è la tenerezza senza la debolezza. In Lui c'è la forza senza l'arroganza. In Lui c'è l'umiltà senza l'incertezza. In Lui c'è una forte passione senza il pregiudizio. In Lui c'è la forza, ma è accessibile. In Lui c'è l'integrità senza rigidità. Gesù è tutto. Gesù è unico. Puoi innamorarti del Signore Gesù questa mattina, perché non avrai nessuna delusione da Lui. Perché Lui è unico. Nessun passo falso. Io ne faccio tanti, tu ne fai tanti. Nessuna scorrettezza. Io sbaglio tante volte, tu sbagli tante volte. Non Gesù. In Lui non ci sono passi falsi. In Lui non ci sono scorrettezze. Noi siamo teneri a volte, ma allo stesso tempo deboli. Non Gesù. Noi siamo forti a volte, ma con arroganza, non Gesù. Noi siamo umili a volte, ma la nostra umiltà è incertezza, non Gesù. Noi siamo forti in qualcosa, ma inaccessibili, e guardiamo gli altri con gli occhi dall'alto verso il basso, non Gesù. Noi siamo integri a volte, no? Ma questa integrità ci crea delle barriere, delle rigidità, non Gesù. Gesù è bello. E su Gesù vale la pena investire la propria vita, capisci? Vale la pena. Cosa significa per noi? Dell'ultimo punto questa mattina, carissimo. Guardando a questo lebbroso, mi stupisce quello che lui chiede. Guarda ancora il verso 40. Se tu vuoi, Signore, puoi farmi puro. Se tu vuoi, Signore, puoi purificarmi. Questo lebbroso si pone completamente nelle mani di Dio. Questo lebbroso, malgrado la sua condizione, malgrado il suo orribile dramma, malgrado la sua tragedia insopportabile, insostenibile, si apre al Signore e dice a Gesù: se vuoi. Non dice se devi farlo. Non dice devi fare come ti dico io. Non dice: Signore, io ho rischiato e adesso tu mi devi dare qualcosa in cambio. No, dice se vuoi. Signore, io ho fiducia. Signore, io vengo a te. Signore, io ho bisogno di te. Signore, io non so come fare, ma tu sì. Signore, se tu vuoi. Signore, tu sai quello che devi fare, non lo so io quello che devo fare. Io non posso fare nulla. Signore, se tu vuoi. Cari fratelli, permettiamo a Gesù di definire i nostri bisogni. Non siamo io e te che dobbiamo definire i nostri bisogni. Permettiamo che sia Gesù, la sua parola, a definire le cose di cui abbiamo veramente bisogno. Non noi. Se tu conosci Gesù, i tuoi bisogni, avrai una percezione diversa dei tuoi bisogni. Prova a farlo. Fai come questo lebbroso questa mattina. Avvicinati a lui e di: Signore, se tu vuoi. Non devi. Signore, io sono qui, io vengo con fiducia a te. Trasformami, Signore. Signore, cambiami. Signore, rinnovami. Signore, perdonami. Se tu vuoi, Signore, dimmi tu quali sono i miei bisogni. Signore, tu sei l'autorità ultima. Sii tu a gestire la mia vita, non io. Signore, se tu vuoi. Questa offerta scandalosa, carissimi fratelli, questa è un'offerta scandalosa che il Signore ci incoraggia a fare questa mattina, come il lebbroso. E se noi facciamo in questo modo, quello che Gesù fa, ci dà un amore ancora più scandaloso. Perché malgrado la nostra impurità questa mattina, in qualunque condizione io e te possiamo essere, qualunque peccato io e te abbiamo commesso, e qualunque situazione io e te stiamo vivendo, qualunque circostanza, questa mattina, non importa. Perché il Signore Gesù vuole toccarci, come ha fatto con lebbroso, allo stesso modo. Con la stessa rivoluzione. Gesù sta dicendo questa mattina, e forse lo sta dicendo per la prima volta nella tua vita, forse lo sta dicendo per l'ennesima volta, ma Signore Gesù qua ti dice: se tu ti connetti con me, se tu entri in connessione con me, allora diventi puro. Connettiti con me, non è un sito qualunque, connettiti con me, allora puoi diventare puro. Signore Gesù ci dà purezza questa mattina. Quanti di noi, fratelli, vogliono approfittare di questa offerta scandalosa del Signore Gesù? Non è straordinario tutto questo? Lui, il puro, offre la sua purezza per noi. Lui, il puro, diventa impuro per noi. E quello che succede in Marco è una cosa straordinaria, è un'anticipazione della croce. Perché mentre prima il lebbroso, che tra parentesi poi sarà un disobbediente, perché subito non obbedisce al comando che Gesù gli dà, mentre il lebbroso era il personaggio che doveva essere buttato fuori dalle mura della cittadina perché era il contaminato, e andare via, adesso il lebbroso sta nel centro della città e Gesù va fuori. E questo è un po' lo scambio che avviene quando io e te crediamo in Gesù. Lui il puro diventa impuro per noi. Lui il puro, il senza peccato, si farà peccato e sarà messo in croce, non nel centro della cittadina, della piazza, ma nella collina dei rifiuti, alla ghetto, lì dove c'erano gli intoccabili, i ribelli. Lui il puro si fa impuro per noi. Lui che non aveva nessuna lebbra vuole prendere la tua lebbra per ognuno di noi, per darci la salvezza. Ognuno ti cerca, Signore, ognuno ti cerca. Signore, ti sta cercando, tutti ti cercano, tutti hanno il tuo sguardo su di te. Vi ricordate con Giovanni? Signore, dobbiamo aspettare te o c'è qualche altro? Chi sei tu? Qui Gesù ti dice, non cercare più altrove. Gesù vuole guarirti. Gesù vuole darti nuove relazioni. Gesù vuole darti una nuova spiritualità. Guarda a Gesù questa mattina. Guarda a Gesù. Passiamo al nostro